successive, non una dopo l'altra, non sequenziali di una settimana, di 15-20 giorni, però per due volte ho parlato in sostanza dello stesso argomento, cercando di approfondirlo, perché è assolutamente primario. E questo punto io ho il desiderio di ribatterlo chiaramente un'ulteriore volta, perché deve essere alla base veramente della nostra presa di coscienza di che cosa ha fatto il Signore e per recuperarci, e di che cosa abbiamo fatto diabolicamente noi per costringere il Signore a recuperarci in quella maniera che gli è costata la umiliazione di diventare figlio d'uomo, che non è poco, e l'umiliazione come figlio d'uomo di essere condannato per conto di tutti, come il peggiore di tutti, come l'essenza del male, e per questo essere giustiziato agli occhi della giustizia di Dio, e poi anche di avere operato in una maniera estensiva nell'universo. Uno, perché è andato a recuperare anche quelli i morti, è andato a predicare l'Evangelo ai morti, dice la parola. Quindi ha spazzolato tutta l'umanità dall'inizio. Secondo, ha tolto il peccato del mondo, ha tolto il peccato del mondo, cioè ha annullato, vuol dire, il peccato dell'umanità. E questo peccato è stato tolto, sappiamo in quale modo, la parola è molto chiara, ne parliamo da tanto tempo e penso che sia chiaro anche per noi, è stato un togliere in senso assoluto, ha tolto il peccato del mondo. Ci sono i peccati perché sono le conseguenze del peccato. Il fatto che l'abbia tolto al momento è una forma un pochino diversa come principio. L'ha tolto quanto a principio, quindi essendo una operazione decisa e sancita dal Padre, il Padre non fa tante questioni dei tempi, siamo noi che le facciamo, ma del valore. E quindi l'ha tolto il peccato del mondo. Però deve venire un momento in cui questo si concretizza. Così come ciascuno di noi che ha creduto, ha confessato la propria posizione di antitesi al Signore, fatta di tante formulazioni diverse, ma nella sua essenza era antitesi contro il Signore, è un fatto che abbiamo ancora addosso, lo sappiamo, tant'è che siamo chiamati a confessare man mano che vediamo che ci viene rivelato un peccato, un atteggiamento. Ma tutte le volte che noi agganciamo questo concetto, il valore entra, il peccato viene tolto. E a me fa sempre piacere, tante volte ve lo avete notato forse, quando dico se confessate i vostri peccati, il Signore è fedele e giusto da rimettervi i peccati. Ma c'è sempre quella cosa che è ancora più grande, cioè di purificare la nostra iniquità. Allora, l'avere tolto il peccato del mondo, è quello che dice Giovanni nel primo capitolo, versetto mi pare 28, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sta a stabilire che viene purificato il peccato del mondo. E del mondo. Il mondo non siamo soltanto noi, ma è tutta l'umanità, è tutto il male, iniquità, che è stato... di cui è stata imbibita la reggia di noi quando all'inizio eravamo stati eletti re, che è la creazione. La creazione è stata sporcata dal fatto che noi come re eletti in origine, quando il Signore ha detto crescete, moltiplicatevi, la terra è vostra, trattatela così, è vostra, ve la do. Noi l'abbiamo data a qualcun altro e quindi quel qualcun altro ha imbrattato tutto quello che noi gli abbiamo messo nelle mani. Allora, il fatto che abbia tolto il peccato del mondo include anche quello sarà ripulito, tant'è che tutti conosciamo che a un certo momento, che è ad una certa lontana distanza nel tempo, ma quando sono finiti i giudizi ci sarà un periodo di 1000 anni, 1000 anni sono, non è come 10 minuti, mi è scappato, 1000 anni sono 1000 anni, in cui le cose saranno come dovevano essere, come sarebbero state se noi non avessimo tradito il Signore. E quindi la magnificenza della creazione attorno a noi sarà completamente diversa da quella che viviamo. Creazione che, dice Romani in 8 mi sembra, che soffre tuttora, la congregazione soffre, però continua a fare la sua parte, non sbaglia, ci si mette in tutte le forme, che siano i temporali, che siano le piante, che siano le formiche, gli elefanti, che cos'è, ma tutto continua a cercare di fare quello che il Signore gli ha detto, però è sporcata da noi. Il Signore ripulirà tutto e allora anche la creazione sarà come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio se noi non avessimo introdotto il peccato del mondo. Quindi c'è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che noi in Adamo e in Eva l'abbiamo messo dentro, ma non l'abbiamo messo dentro soltanto personalmente Adamo per sé, Eva per sé, per l'umanità intera e per insozzare anche tutto quello che era il regno che ci era stato messo nelle mani dal Signore. Pensate il disastro che abbiamo fatto, una cosa, ogni tanto ci penso e rimango esterrefatto e diventa sempre più ovvio e chiaro nella mia mente che il Signore ha ragione di che ci sia, una volta che ha fatto quel passo, che è il rapimento prima e poi i giudizi sulla terra, ci sia un tempo in cui si veda che non ha raccontato delle cose, si veda come avrebbe dovuto essere, si veda che cosa di male abbiamo fatto, come siamo stati ignobili a concepire qualche cosa che avrebbe portato a quelle conseguenze. Non lo sapevamo che l'avrebbe portata, ma il Signore però ci aveva detto tu fai così. E noi abbiamo fatto cos'ha e quelle sono state le conseguenze. Allora, voglio dire, la ribellione che è nata in noi, di cui siamo stati sostenitori, partecipi, autori in Adamo e in Eva, non è uno scherzetto, è una cosa di una dimensione mostruosa. E io mi sono sforzato di impegnandomi a cercare di illustrare, di farvi capire perché ci ho sofferto io sopra, continuo a riflettere su queste cose. Perché entrasse nel nostro cuore che è tutt'altro che una favoletta quello che è successo in Eden, mentre il mondo la smercia come una favoletta che si racconta ai bambini. Ma che è così? È una favoletta che ha voluto dire, ha significato che Dio stesso prendesse forma d'uomo, nascesse da una donna come ci aveva creati così, ha detto crescete, moltiplicatevi, e c'era già Adamo con Eva dentro. E io non lo so, ma prendete l'animale che vi fa più schifo, con la testa. Dice, diventa, e ci sono anche le favole, no? Dice che c'era una bellissima ragazza che era corteggiata da un rospo, da qualche parte ci siano, è vero? E poi quando lei si decide, il rospo diventa un principe. E sono concetti che vengono diffusi, smerciati così volgarmente in qualche modo, ma che contengono una verità. Il Signore si è ridotto a una creatura, primo, il creatore si è ridotto a una creatura. Secondo, si è ridotto alla creatura prendendosi nella sua natura di creatura tutto il marciume della creatura, perché il Signore era tentabile, Gesù era tentabile, il Signore Dio Padre non è tentabile, non esiste questo, ma Gesù come figlio di Dio, ma anche figlio d'uomo, era credibile, e però è passato indenne in mezzo a tutte le tentazioni. Non avrà avuto la tentazione di comprarsi un motoscafo, dico una sciocchezza, perché non c'era il motoscafo, ma la tentazione per cui uno aspira a comprarsi un motoscafo va benissimo anche per un tempo diverso, in quanto quando uno aspira a comprarsi un asino per cavalcarlo e andare a fare al mercato. E cioè, allora sto dicendo che stacchiamoci anche dall'idea delle cose, ma guardiamo a quello che è il motore per cui noi desideriamo l'asino, al suo tempo l'asino, poi al suo tempo è arrivata la bici, e poi è arrivata il motorino, e poi c'è anche il motoscafo. È uguale, non cambia. E quella tentazione il Signore le ha patite tutte. Perché? Perché si doveva togliere tutto il peccato. Era necessario che provasse tutta la tipologia, tutta la gamma di aggressioni del maligno. Perché se avesse, per esempio, dico una sciocchezza, affrontato o dimenticato di affrontare e di, quindi di risolvere la tentazione della gelosia, non sarebbe stato purificato dalla gelosia. Dico delle assurdità perché non ha senso, ma per capire ha provato tutto, perché voleva togliere tutto così come era stato creato, privo di tutte queste cose che vengono da dove? Tutte le tentazioni vengono dal male, vengono dal maligno, il quale era presente, era già presente allora. La tentazione è stata necessaria perché il Signore voleva fin da allora avere, facciamo la nostra immagine e somiglianza, avere una creatura discendente da Lui, ma anche con una somiglianza. È già il concetto di paternità e maternità in sé. Tutti noi, quando abbiamo visto dei bambini, gli sposi, una delle prime cose che tutti fanno è dire: chi somiglia? Ma mi sembra il nonno, la nonna, lo zio. Vabbè, abbiamo un piacere nella nostra procreazione, che vuol dire non è la creazione ma è simile alla creazione originaria di Dio, desideriamo avere qualche cosa di noi che passa. E quando una mamma o un papà sentono dire: ah, ma sto figlio proprio non vi somiglia per niente, è un'offesa, perché i genitori aspirano a vedere che qualcun altro li riconosce. E sembra una cosa da poco, ma invece è proprio insita nella nostra natura che nella generazione ci sia qualcosa di mio, che poi ci siano gli occhi azzurri, è già un aspetto, ma in genere passano anche altre cose. Se voi avete presente delle persone che avrete frequentato negli anni, conoscendo i figli e i padri, avrete sicuramente notato che ci sono dei caratteri o anche dei vizietti, tipo, non so, di grattarsi la testa, dico sciocchezze, ma che si trasmettono, anche suo padre era così, e vengono fuori con l'età. Un ragazzo, una ragazza, quindi quando hanno 20 anni, sono più, come devo dire, non omogenei, esattamente loro, aiutate, mi sfugge la parola, ma nel tempo vengono fuori delle somiglianze più approfondite, caratteriali nei comportamenti che avevano i genitori. È così. Allora, quando Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ha espresso un desiderio: voglio essere papà o mamma, lo stesso. Voglio essere papà, lo facciamo così, che cresca così come noi, e non soltanto per gli aspetti fisici, anzi direi che visto che Dio è puro spirito, non so entrare in questi dettagli, ma voglio capire, voglio cercare di vivere con voi il valore che Dio ha posto. Facciamo, chi lo obbligava a fare? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, che ha un valore non tanto fisico quanto appunto spirituale. Allora, era necessario, ritorno al punto di poco fa, che somigliassimo anche in caratteri profondi necessari della somiglianza. E la somiglianza qui, che verso la quale il Signore ha fatto il famoso test cosiddetto della mela, comunque del frutto della tentazione, doveva essere di vedere se era stato capito un fatto assoluto fondamentale. È mio figlio, discende da me, io sono padre. E allora, se tu non rispetti il concetto di padre, non hai capito il fondamento assoluto. Non è solo una discendenza, diciamo, fisica, perché non so che altre parole usare, ma è proprio una discendenza del principio. Il principio di riconoscere che viene da, E a fronte di che cosa ha sfidato l'uomo? L'ha sfidato a fronte della scelta relativa all'albero della conoscenza del bene e del male, perché chi è Dio in se stesso è male, conosce il male, sa che cos'è, ma non è assolutamente partecipe, è solo bene. E chi invece è tutto male era il maligno. Quindi il test della scelta del frutto non è una cosa così che si traduca in parole che sembrino banale. Vuol dire, se tu conosci il male, sai cos'è il male, ma non lo sai dominare, diventi schiavo del male. Io, Dio, non so che cos'è il male, ma non mi tocca Dio. Dio non è toccato dal male, non ne può essere aggredito. Sa che cos'è. Allora, suo figlio come doveva essere? Doveva essere nella stessa posizione, sapere che esiste il male, ma è un qualche cosa di cui so, ma di cui non voglio essere parte in maniera assoluta. E quindi l'errore di che cosa? Il peccato di che cos'è? Perché ha scelto di prendere il frutto che gli avevano detto di non prendere? Perché non ha rispettato la discendenza? Non ha rispettato la discendenza. Io, padre, ti ho detto questo non lo fare. Se tu discendi da me, se sai che io ti ho generato, tu devi essere come me. Se non ti entra questo, non funziona niente. E io sono Dio, so cos'è, sono bene in me stesso, so che cos'è il male, ma voglio delle cose completamente separate. Allora tu avresti dovuto scegliere una strada che è esattamente la mia, uguale alla mia. E l'uomo non l'ha fatto, ha fatto il contrario. Ha sbagliato in una maniera clamorosa e ha sbagliato perché ha voluto sbagliare. Non era costretto. Il Dio ci aveva messo di fronte alla spiegazione, cosa di cui io vi ho anche parlato abbastanza lungamente, al concetto della discendenza che in se stesso raccoglie e porta al concetto della responsabilità, quindi la riconoscenza di chi è primo di me, perché ha generato me, e poi l'importanza che mi viene data perché io sia come ho avuto modello da te nel trasmettere a chi viene dopo di me, che è il principio, tante volte l'ho detto e ripeto perché il fuoco del mio problema, della mia argomentazione è proprio questo, è il principio dell'autorità. Il mondo si regge su questo principio, e se adesso il mondo va così male, in tutti gli aspetti che noi vediamo, è perché questo principio è stato completamente disertato, a partire dal nucleo essenziale dell'umanità. E qual è il nucleo essenziale dell'umanità? L'uomo e la donna, che sono fatti in maniera complementare, che conosciamo, che erano un uno solo, e il Signore poi ha fatto un'operazione speciale proprio in relazione a che diventino genitori, per quindi avere una sequenza di una numerosità enorme, discendente da loro, quindi essendo discendente ogni volta fa un gradino e ristabilisce un passo di autorità su chi viene dopo. Ogni genitore è in una posizione di autorità sui figli. Fino a dove e come? Lo dice, è sigillato anche questo in Genesi. Genesi 2, quando dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, cioè diventerà autonomo nel momento in cui si sposa. Allora comincia un altro ceppo sequenziale per cui l'autorità del quello cominciato per primo, non so, diciamo di quel lascerà suo padre e sua madre, quel padre e madre restano autorità, ma diventano autorità di rispetto dei figli rispetto ai genitori quando i figli si sposano, ma diventano invece un'autorità effettiva nei confronti dei loro figli. Allora questa scala che avrebbe dovuto andare avanti imperterrita attraverso i secoli e le vicende storiche, quello che volete, in tutta l'umanità, non è mai funzionato. In certi momenti avrà funzionato un po' di più, in altri un po' meno, però il risultato è che non ha funzionato. E difatti l'umanità non si regge più, perché da un certo rispetto che ancora io ricordo, e sono del XIX secolo, se noi partiamo mettendoci altri 4.000 anni prima, doveva essere un rigore che noi non ci sogniamo minimamente. Però io avevo un rispetto verso i miei genitori, me lo ricordo bene, che stavo zitto, non osavo saltare su come adesso invece c'è la parità di discussione, ma come? E questo porta che il nucleo essenziale dell'umanità, che è la famiglia, quindi uomo, donna, che generano figli, si è spopolato, si sta spopolando. Anche tutte le organizzazioni sociali, dalla... Mettete quello che vuoi, va bene una squadra di calcio, si vogliono bene fra di loro quando vincono, ma se invece c'è da dare la colpa, dovevi fare così, sono tutti pronti. E nell'industria, nel governo, non sta insieme, perché non è stato stabilito, accettato e digerito questo principio, a causa dell'errore iniziale. E questo va peggiorando, non c'è verso di metterlo a posto. Qualcuno di voi, no, ormai c'è soltanto Piero e Marcello, che hanno più o meno un'età vicina alla mia, colgono questo cambiamento così veloce, soprattutto negli ultimi anni dopo guerra. Prima c'era un po' più di serietà. Però non è importanza, più veloce o meno veloce, oggi vediamo che è così. Quanto mai visibile che il concetto di rispettare l'autorità a partire da quella di origine, cioè dei nostri genitori, è completamente stato smarrito. E allora la società umana non funziona. Perché? Perché quello era il principio su cui avrebbe funzionato la società umana se l'avessimo accettato. È stato stabilito prima che il peccato entrasse. Allora, a questo punto noi possiamo semplicemente riconoscere come tutto il male dell'umanità e del mondo viene solamente, esclusivamente dal non avere recepito e fatto proprio il concetto dell'autorità. Tutto viene da quello. Viene da questo male, essenza del male, che è stato ingerito sotto forma di un frutto, ma che in se stesso non era il frutto, ma era la ragione per la quale quel frutto è stato preso e mangiato. Non doveva essere mangiato. Se avessero detto invece di dire guarda, qui ci metto una siepina di rose, tu non andare dentro il giardinetto di rose, era la stessa cosa. Qualcosa che non dovevo fare. Il mondo così è stato inquinato volontariamente dall'uomo. Il programma di Dio, però, come noi conosciamo, è stato quello di recuperare l'umanità. Perché? È perché prima ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e questo deve succedere. È stato fatto, è entrato di traverso un guastatore, così dobbiamo dire, noi li abbiamo nutrito, li abbiamo coccolato, ci siamo piegati a lui. Se voi ricordate le parole che sono scritte in Genesi 3, dice, era bello da vedersi, aspetta, era buono da mangiarsi, da diventare intelligente. Quindi noi ci siamo buttati via per questi sentimenti, ci sono ancora, per diventare intelligente, ci piace ancora, e non c'entra niente con il frutto. È bello da mangiare, buono da c'è buono da mangiare, bello da vedersi, sono delle cose che viviamo tuttora, perché sono fatti dell'anima nostra. Ma questo però ti deve far pensare a un altro fatto, che il bello da vedersi era nel cuore di Eva, o essenzialmente Eva, che lo dice, ma anche dell'altro, di suo marito, prima che peccassero. Cioè, esiste il Signore, cioè scusate, nel Signore c'era questa differenza, bello rispetto al brutto, come bene rispetto al male, buono e non buono, c'era anche lì. Però il punto era di lasciare uno spazio a prendere la strada che nel cuore sapevano che era sbagliata. Cioè l'opposizione ancora mi ripeto, ma voglio che sia ben chiaro, l'opposizione a quello che il Signore Dio aveva stabilito. E questo è il male della umanità da sempre, nelle forme più svariate, che sono anche cambiate nel tempo, perché ci sono delle cose nuove. Poter dire bello da vedersi, quindi lo prendo, non sarà solo per la frutta, no? Chissà per quante altre cose la nostra mente è cambiata. Ma se prendiamo per esempio cose che non c'erano 50 anni fa, quelle cose che adesso ci sono e allora non c'erano diventano tranquillamente oggetto di concupiscenza. Non c'è mica problema. Rimane la macchina dentro. Quella deve essere distrutta. E quello è ciò che il Signore ha fatto, prendendo appunto il nostro posto. L'altro punto che mi interessa sottolineare, oltre a quello che vi ho detto, e cioè che tutto il problema dell'umanità dipende semplicemente da questa scelta, che è non rispetto, mancato rispetto dell'autorità, punto. Tutto viene da lì. Ma il Signore ha dovuto affrontare anche un altro problema, un altro aspetto, e cioè fare un percorso come uomo, perché era uomo, in mezzo a queste cose, queste concupiscenze, questi desideri, eccetera, di cui ho cercato di dire qualche cosa per sfidare un po' con la nostra mente a entrare in quello che deve essere stato il dramma della vita del Signore, perché era sottoposto a tutte queste cose. E non sbagliare mai, deve avere passato un tempo con una totale repulsione sempre di tutto, ed era uomo. Ma se quando leggiamo Matteo 4, il maligno così dolcemente, con paroline un po' intricate, come aveva fatto con Eva, sono le stesse cose, dice: ma perché non sei tanta fame, non dici che quelli vitri, scusa. È come dire, ma perché questa ciliegia è bella colorata? È uguale, l'ha attaccato allo stesso modo, però non è caduto insomma in questo inganno, in questa attrazione. Anzi, a fronte di questo ha sempre risposto con una parole che vengono che in qualche modo ricordano perché cosa Dio ha detto sì o no. Cioè il concetto dell'autorità, come dire, io non mi lascio turlupinare perché ho perfettamente dentro di me quello che il Padre ha detto. Io discendo dal Padre, lui è l'autorità, io la rispetto in toto. E il motivo te lo dico, non lo faccio e ti dico anche il motivo. E questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento sempre. Chiaro che solo il Signore Gesù poteva affrontare una simile cosa, perché c'è una realtà che il Signore ci ha promesso e che il Signore ci dà anche. Era uomo, sì, ma aveva anche che cosa in sé? Era nato da Dio, era ripieno dello Spirito Santo, dove il ripieno, secondo me, è un valore che va al di sopra di qualsiasi altro santo, perché lo Spirito Santo è dato agli uomini e alle donne che credono, che sia mai vissuto al mondo. Ci sarà sempre, si dice ripieno dello Spirito Santo, anche Paolo era ripieno dello Spirito Santo, ma secondo me rispetto alla perfezione della pienezza di Dio, non c'era neanche Paolo. Allora, il problema essenziale è stato per la nostra coscienza, se adesso lo stiamo comprendendo, che è stato necessario questa creatura assoluta, unica, figlio dell'uomo, quindi nato da donna, con i limiti che vengono dalla provenienza umana, e dall'altra parte figlio di Dio, ripieno dello Spirito Santo. Un primo uomo, difatti, si chiama il secondo primo uomo, sarebbe, e che è assoluto, ma che il Signore ha promesso a ciascuno di noi come modello. Non saremo mai così. Io conosco la parola, la seguo, la amo, tutti noi siamo così, chi più chi meno, chi in un modo o nell'altro, però non siamo a quel livello, pur avendo avuto il dono dello Spirito Santo, non siamo a quel livello. Ne facciamo di cotte e di crude tutti i giorni lo stesso, e va bene. No, non va bene. Va male però se noi ci diciamo: ah, io ho Spirito Santo, quindi faccio quel che mi pare. No, loro non hanno Spirito Santo in te. Per questo la parola ci dice è una lotta continua. Ancora mi riprendo la lettera di Giovanni: se confessate i vostri peccati, quindi siccome normalmente li fate, se li confessate, il Signore è fedele e giusto da rimettervi i peccati e da purificarvi da ogni iniquità. E mi ripeto ancora, perché altre volte ho riflettuto su questa sequenza, che nella stessa pagina della mia Bibbia, anzi la pagina di destra, dice nel capitolo 3, dice: chi è nato da Dio non pecca, e non può peccare perché è nato da Dio. È un gioco, un nodo che strangola. Chi è nato da Dio non pecca, questo è come lo statuto. E poi dopo lo riprende al rovescio dicendo: non può peccare, perché non può peccare? Perché è nato da Dio. E se questo l'ha detto Giovanni, cosa vuol dire? Che lui era così? O che è una rivelazione che ha ricevuto, quindi l'ha trasmessa? Io non lo so. Però in linea di principio credo che il livello di santità, di unità con il Padre, vissuto certa parte della sua vita da Giovanni, sia stato estremamente più alto, viste le rivelazioni che ha ricevuto, le vicende in cui ci ha raccontato, l'Apocalisse, per esempio, che è particolarmente densa di rivelazioni, che sono anche dense da capire. Ma comunque, voglio dire che gli ha detto qualche cosa che non poteva dire al primo credente, a lui. Però non so se si possa dire, se Giovanni, cioè, possa dire: io non pecco, non lo so. Voglio solo dire che c'è una graduatoria, chiamiamola così, o un livello diverso di pienezza dello Spirito Santo nei nostri cuori. La base per noi quale deve essere? E c'è lo Spirito, è arrivato, c'è stato quel giorno, me lo ricordo, ero in tram, ero ammalato, non lo so, ho ricevuto la luce dello Spirito Santo. E quella è? Non si chiama luce, come si chiama? Paolo cosa dice? Il sigillo, anche caparra, il sigillo dello Spirito Santo. Il sigillo dello Spirito Santo è, che vuol dire, hai cambiato categoria. Da uomo normale sei diventato mio figlio. Poi vai avanti, come ha chiesto a noi anche in questo momento, di camminare e andare avanti. Ricordando, questo è il punto che mi preme tantissimo, è che la maggior parte delle difficoltà di vita nostra emergono, come credenti, emergono costantemente dallo stesso principio, cioè il mancato rispetto o la difficoltà a rispettare l'autorità, in qualunque modo si esprima. Il Signore ha stabilito le cose così, non possiamo cambiarle, non possiamo pensare di fare degli aggiustamenti in relazione a quella che è il nostro pensiero. Che cosa? Cosa vuol dire il nostro pensiero? Vuol dire qualche cosa che mi va in quanto essere umano e che mi piace perché si adatta di più a quello che io penso, indipendentemente da quello che la parola mi dice che devo imparare a pensare. Devo dispormi a pensare, e se io mi dispongo con onestà di cuore, con volontà che ciò sia, che ciò possa avvenire, il Signore mi dà una risposta positiva, mi fa crescere. Guardiamo in quante cose la parola ci illumina. Il famoso caso di Pietro, che ho anche commentato in un paio di messaggi. Pietro era un uomo con delle caratteristiche particolari che lo rendevano però un po' come un furbacchione nella sua vita. Il Signore l'ha pestata adeguatamente, ma siccome conosceva, vedeva, preconosceva che cosa poteva uscire da quest'uomo, l'ha tollerato, l'ha sgridato, l'ha tirato su, l'ha rimbeccato più di una volta, quello ha capito, si è pentito, alla fine ha avuto una specie di corona quando gli ha detto: tu hai stato fatto il furbo, però verrà un momento in cui tu darai le mani. Pietro lo ricorda anche nelle sue lettere, ne ha scritte solo due, però in entrambe ricorda questo punto, ricorda cioè che ammette che cos'era e dove l'ha portato il Signore. E quando ha scritto, evidentemente non era già morto, sapeva che sarebbe arrivato a quel punto lì, che sarebbe stato martirizzato. Allora si è trasformato quest'uomo, c'era della buona materia, era però disordinata, ma organizzata, e nel tempo l'ha plasmato e l'ha portato ad essere il Pietro che la parola ci presenta. Ma così ancora adesso, ancora oggi, noi possiamo essere, se siamo disponibili come Pietro, possiamo essere plasmati per un destino che esattamente non sappiamo. Ma la ragione dell'essere plasmati cos'è? Di guardare negli occhi il Padre. Mi dici che quella è la strada, io non so dove porta la strada come dettaglio per me, però so che me la dici tu e allora è buono, io vado, che è esattamente il contrario di quello che è stata la tentazione originaria. Cioè, non so dove, so perché. Adamo sapeva perché, che cos'era il bene e il male, non lo sapeva mica, beato lui, non lo sapeva. Però ha pensato che c'era qualche cosa di più che gli veniva negato e ha mancato. Ma noi continuiamo a fare la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Sarà per aspetti diversi, che non sono quelli di cui è descritto l'Ingenesi, ma i meccanismi interni sono identici, perché la natura umana l'abbiamo, come l'aveva Adamo. Anzi, la nostra è peggiore, perché noi siamo già prodotto, figli di Adamo, dopo, non quando era in qualche modo, come si può dire, quando uno è in una posizione di zero, non mi viene niente da dire, però lui era in una posizione di zero. Noi possiamo capire la posizione di zero, ma non sappiamo governarla, come non ha saputo governare lui, perché abbiamo ricevuto questa natura. Allora, il mio dire è questo: ricordiamo come in tutte le nostre situazioni di vita personale, di vita di lavoro, della Chiesa, rapporti con la Chiesa, i rapporti fra Chiese, in qualsiasi contesto, ciò che noi dobbiamo affrontare è il peso effettivo che diamo all'autorità, al concetto, al valore dell'autorità in quel momento, che può cambiare tantissimo, perché cambiare l'occasione e il contesto, ma il principio no. Il principio per cui diciamo, vediamo il principio come lo vede, come lo vedono i militari in senso lato, in tutte le situazioni, non soltanto in Italia, ma proprio per il militare per se stesso, cosa dovrebbe dire? È famosa la frase: obbedisco, signor sì, comandi. Poi, buonanotte, ecco, sulla realtà, però è così. Ebbene, questo principio può cambiare, nel senso, cioè nel principio, l'applicazione può cambiare, il principio però è uguale. Il riconoscere l'autorità è stato sigillato come prima cosa dove? Là dove nasce il concetto di autorità, padre e figlio, genitori e figli, che a loro turno prima passano a rispettare l'autorità dei genitori, poi dopo diventano genitori e passano, e questa bandierina di autorità deve passare in tutto, in tutto. Guardiamo bene anche le relazioni che ci sono nell'ambito delle chiese o delle famiglie. Non posso dire un problema, è uno statuto eterno quello che questo concetto espone, perché su quello è basata l'idea della creazione di facciamo la nostra immagine e somiglianza. E l'immagine non è soltanto la faccia, a parte che si tratta di spiriti in questo caso, ma soprattutto dei valori. E se c'è un valore fondamentale che Dio ci ha espresso nella parola, è proprio questo dell'autorità, che vuol dire ordine, tutto funziona. Tutto funziona. Perché questo concetto è forse più diffuso negli animali, o meno visibile negli animali, di quanto sia fra gli uomini, come conservazione, come mantenimento. Credo di avervi già altre volte fatto riflettere sul fatto che esistono delle migrazioni di animali che fanno un sacco di chilometri, o sono balene o siano dei volatili, e fanno un sacco di chilometri guidati tutti da uno stesso sistema. E sempre c'è di solito un capo, che riconoscono. Sembra banale, però il branco degli animali, tipo anche gli elefanti, uccidono il capo se il capo li porta nel posto sbagliato. Lo fanno fuori, perché è il capo, non può permettersi di sbagliare, andiamo tutti dietro. Lo fanno fuori. E gli altri animali, tipo i felini, stabiliscono il loro contesto e lì comandano loro. E se viene qualcun altro da di fuori, lo cacciano via, ma cacciano via la carcassa, perché lo fanno fuori. Cioè c'è un rigore di rispetto dell'autorità nella natura che è molto più profondo di quello che vediamo noi. Anche questo l'ho già detto, l'ape regina, avete mai vista dentro le smiratrici? Le api sono fitte così, si capisce come facciano, però riconoscono l'ape regina e man mano che l'ape arriva si apre il passaggio e si chiude dietro. Cioè c'è un buco che si muove, le api sono tutte intorno e il buco che si muove contiene l'energia dell'ape regina, perché è la regina. Oh, tutti fermissimi. E ce ne sono tante nella nostra natura, cose di questo genere. Allora, se il Signore ce l'ha conservata, adesso ho citato dei casi di animali, ha un rango di livello di creazione inferiore al nostro. Tutti gli animali sono inferiori a noi. Non sono fatte immagini di Dio, dove l'immagine non è la fisionomia, ma sono le caratteristiche interiori. Noi siamo stati creati così, gli animali sono belli, interessanti, tutto quello possiamo dire, il Signore l'ha fatto apposta, ma sono di un altro rango, e lì al rango più basso è molto più rispettato che presso di noi. Infatti cosa dice sempre Romani 8? Dice che la natura cosa fa? Soffre, ma soffre di una sofferenza, come devo dire, morale in qualche modo. Però è una definizione che mi azzardo a dire per capirci, non so se sia una differenza morale, cosa volesse dire esattamente Paolo, però soffre, non è nella sua pienezza. E infatti poi si vedrà nel millennio che la natura sarà molto più rigogliosa e possente di quello che è adesso. Abbiamo inquinato tutto. L'ordine che Dio ha stabilito nel creato è stato sconvolto e messo a disagio, a repentaglio, perché noi eletti capi, destinatari di questo regno, abbiamo sbagliato proprio sul punto essenziale perché l'ordine si mantenga. E quindi non può tenersi finché l'uomo non ritorna a quella posizione. Quindi allora mi ripuntualizzo ancora. Guardiamo come noi ci presentiamo, come noi abbiamo in mente nel nostro cuore e quindi nelle reazioni, nelle attuazioni del nostro fare e dire questo concetto nell'ambito della società umana. Perché è a quella che dobbiamo riferirsi per prima. Siamo creature di Dio di quel rango umano. E allora nel rango umano, nel rapporto con gli altri esseri umani, dove c'è questo contrasto attuale, lì è il punto in cui noi abbiamo il campo di esercizio di vedere quanto in effetti noi vogliamo gradire la parola che il Signore ci ha dato. In qualche modo tutte le circostanze in cui noi ci troviamo di fronte a qualcosa che ci tenta, qualunque cosa sia, facciamo finta di essere Adamo ed Eva, no? Con il frutto. Tutte quelle situazioni lì che sono nei rapporti umani, in cui noi non mettiamo lo spirito che il Signore vuole per la relazione umana, stiamo facendo, ripetendo lo stesso tipo di peccato. Guardate la situazione anche nei rapporti di lavoro, quanto facilmente c'è dell'astio, della critica. E poi quando arriva la persona criticata, come sta? Vero? Che è così? Così. Bene, con questo è ora di chiudere, non voglio fare più tardi. Il punto è, ricordiamoci che peso il Signore dà al rispetto dell'autorità. E questo è quello che voglio che vi desidero che ci passi. Diamo rispetto a questo principio assoluto sul quale è esplosa la creazione e che il Signore non voleva fosse così. Noi dobbiamo essere assolutamente partecipi con Lui, per Lui, perché ce ne ha tirato fuori. E che il Signore ci benedica essere volonterosi e perseveranti. Amen.